Ciao, sono Leonardo. Benvenuti al podcast di 993. Oggi riassumerò e recensirò il libro Il fiorino e il quattrino. La politica monetaria, a Firenze nel 300, è uno studio di storia economica che analizza il sistema monetario fiorentino nel IV secolo, con attenzione ai rapporti tra moneta aurea, moneta divisionaria e scelte pubbliche di coniazione. Carlo M. Cipolla, storico dell'economia tra i più noti del Novecento, affronta il tema con il suo metodo caratteristico, partire dai documenti e dalle istituzioni, per spiegare come la politica monetaria rispondesse a bisogni concreti di commercio, fiscalità e governo urbano. Il libro si colloca quindi tra la ricerca specialistica e la storia economica di lungo periodo, perché usa Firenze come caso esemplare per comprendere problemi più ampi della circolazione monetaria medievale. Il fiorino, moneta di grande prestigio internazionale, e il quattrino, unità minuta indispensabile per gli scambi quotidiani, diventano i due poli attraverso cui leggere le tensioni tra grande commercio e vita economica ordinaria. JT darò i punti chiave di questo libro. Primo, il fiorino come moneta di prestigio e di attrazione commerciale. Uno dei nuclei del libro è il ruolo del fiorino come moneta forte, riconosciuta ben oltre Firenze. Cipolla ne mostra l'importanza non solo come mezzo di pagamento, ma come strumento di reputazione economica e politica. La stabilità del fiorino, il suo titolo elevato e la sua diffusione nei traffici internazionali rendevano Firenze un centro credibile nei circuiti mercantili europei. In questa prospettiva, la moneta d'oro non è un semplice oggetto numismatico, è un indice della capacità della città di inserirsi in mercati ampi e di controllare la fiducia degli operatori. Il libro insiste sul fatto che la forza del fiorino dipendeva anche dalla coerenza delle istituzioni cittadine, che avevano interesse a proteggerne la qualità per non compromettere il vantaggio competitivo della piazza fiorentina. La moneta aurea appare quindi come un bene pubblico, la cui gestione richiedeva disciplina, continuità e attenzione alle conseguenze internazionali delle decisioni locali. Secondo, il quattrino e la necessità di una moneta per i piccoli scambi, accanto al fiorino. Cipolla mette in rilievo il quattrino come elemento essenziale del funzionamento quotidiano dell'economia urbana. Se il fiorino serviva ai grandi affari, il quattrino era indispensabile per le transazioni minute, i pagamenti giornalieri e la circolazione nei mercati locali. Il libro fa emergere una verità spesso trascurata: un sistema monetario efficace non vive solo di monete prestigiose, ma anche di un adeguato strato inferiore di valori frazionari. Senza moneta spicciola, i pagamenti diventano rigidi, i prezzi si deformano e si aprono spazi per inefficienze e conflitti. La relazione tra fiorino e quattrino mostra dunque una struttura duale: da un lato, la moneta che misura il rango internazionale di Firenze, dall'altro, la moneta che garantisce la praticabilità del mercato interno. L'analisi di Cipolla evidenzia come la politica monetaria dovesse mantenere equilibrio tra questi due livelli, evitando che la gloria della moneta forte compromettesse la funzionalità della moneta minuta. Terzo, politica monetaria come strumento di governo cittadino, il libro non tratta la moneta come una realtà neutra, ma come un settore nel quale il governo fiorentino esercitava potere e prendeva decisioni strategiche. Cipolla mostra che la politica monetaria era intrecciata con le esigenze della città: sostenere il commercio, preservare la fiducia, controllare i flussi di metallo e rispondere alle pressioni fiscali. Firenze non si limitava a battere moneta, definiva un ordine economico attraverso la moneta. Questa impostazione è importante perché sposta l'attenzione dal metallo alla istituzione che ne garantisce il valore. le scelte di Conio, i rapporti tra nominali diversi e la gestione delle disponibilità d'oro e di rame diventano allora parte della più ampia arte del governo urbano. Cipolla interpreta la politica monetaria come un campo in cui si incontrano interesse pubblico e convenienza fiscale, mostrando che una moneta ben gestita poteva rafforzare l'autorità della Repubblica tanto quanto le sue alleanze commerciali. Quarto, tensioni tra valore nominale, circolazione reale e fabbisogno fiscale. Un tema centrale dell'opera è la distanza tra il valore teorico delle monete e il modo in cui esse effettivamente circolavano. Cipolla analizza le tensioni generate da esigenze diverse da un lato, la necessità di mantenere il prestigio del fiorino, dall'altro il bisogno di disporre di quantità sufficienti di moneta per i pagamenti correnti e per il prelievo fiscale. In un sistema così articolato, ogni aggiustamento dei rapporti monetari poteva produrre effetti a catena sui prezzi, sui contratti e sulle aspettative degli operatori. Il merito del libro sta nel mostrare che la politica monetaria medievale non era un esercizio tecnico astratto, ma una continua mediazione tra vincoli concreti. La circolazione reale poteva differire dalle intenzioni delle autorità, e proprio questa divergenza obbligava il governo a intervenire con attenzione. L'analisi di Cipolla rende visibile la fragilità degli equilibri monetari e la difficoltà di conciliare stabilità della moneta, bisogno di liquidità e sostenibilità delle finanze pubbliche. Infine, un caso fiorentino per capire la logica della storia economica medievale. Il valore del libro va oltre la sola storia di Firenze, perché Cipolla usa un caso locale per illuminare problemi generali della storia economica medievale. La scelta è metodologicamente significativa invece di proporre una narrazione astratta. L'autore ricostruisce un sistema concreto in cui moneta, istituzioni e mercati si condizionano reciprocamente. In questo senso, il volume è utile sia per capire il 300 fiorentino, sia per comprendere come funzionavano le economie urbane premoderne. L'esempio di Firenze mostra che la modernità monetaria non nasce da una semplice invenzione tecnica, ma da una combinazione di fiducia, controllo politico, specializzazione mercantile e capacità di gestire differenti livelli di moneta. Cipolla riesce così a trasformare un tema specialistico in un modello di analisi storica, osservare un dettaglio ben documentato per ricavare una visione più ampia dei rapporti tra potere e denaro. È proprio questa combinazione di rigore documentario e portata interpretativa a rendere il libro ancora rilevante. In conclusione, questo libro è consigliabile a chi si interessa di storia economica, numismatica, istituzioni medievali e formazione dei sistemi monetari europei. È particolarmente utile per studenti, ricercatori e lettori già familiari con la storia di Firenze, perché offre un modo concreto di vedere come una città mercantile gestisse il rapporto tra moneta di prestigio e moneta d'uso quotidiano. Il beneficio principale della lettura è duplice: da un lato, chiarisce meccanismi tecnici come la circolazione dei nominali, dall'altro mostra come tali meccanismi siano inseparabili dalle scelte politiche e fiscali. Rispetto ad altri libri sul denaro, nel Medioevo, questo volume si distingue per l'impostazione analitica di Cipolla, per la capacità di unire microanalisi e quadro generale, e per l'attenzione ai documenti e alle strutture di governo. Non è una semplice storia delle monete fiorentine, ma uno studio su come il denaro diventa strumento di ordine economico e di potere cittadino. Proprio per questo resta un testo di riferimento per chi vuole capire il funzionamento reale delle economie urbane trecentesche. Se vuoi supportare Carlo M. Cipolla, puoi acquistare il libro tramite il link Amazon, che ho fornito nella descrizione del podcast. Dopo aver letto il libro, fammi sapere cosa ne pensi e condividi i tuoi pensieri. Ci vediamo!